E abbiamo visto mercoledì scorso già versetto 16 e 17, ma vogliamo rileggerli. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio, nel Suo Figlio Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha comandato. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed Egli in Lui. E da questo sappiamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Vogliamo pregare. Signore, parlaci questa sera da questi piccoli passi. Signore, in questo libro parli tanto, Signore, dell'amore come l'unica vera prova che siamo Tuoi seguaci. E Signore, vogliamo veramente che ogni giorno, in casa, nel lavoro, dovunque frequentiamo, possiamo essere conosciuti come persone di amore. Che veramente il mondo riconoscerà che siamo Tuoi seguaci. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Giovanni, che è l'apostolo dell'amore, in questo libro parla sempre dell'amore e dice: se non c'è l'amore, il nostro credo è vano, non vale niente. E anche qui, in versetto 16, da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quindi Giovanni, come ho detto mercoledì scorso, ha detto: vedi, Dio ci ha dato l'esempio. Dio non ha detto fate così e io sto qui sul trono del paradiso. No, lui si è spogliato della sua maestà, ha preso forma di servo, ha servito, ha sacrificato e poi alla fine ha dato il suo stesso sangue per noi. E quindi Giovanni dichiara: da questo abbiamo conosciuto, Dio ci ha fatto vedere cos'è l'amore. Dare la propria vita per gli altri, questo è l'amore. E come Dio ci ha dato questo esempio, come Dio ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, no? Sabato, quando abbiamo fatto il giorno di digiuno, e io e Nino e Alberto eravamo, non so se stavamo scendendo o andando sopra Monte Grappa, ma Nino mi ha detto una frase che mi è rimasto in testa, che tante volte magari noi veniamo in chiesa la domenica, no? È come il bancomat, no? Mi è rimasto che lui ha detto, noi veniamo, lui ha detto, io non capisco perché domenica la chiesa è piena, 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 poi magari mercoledì, venerdì, specialmente venerdì la preghiera non c'è nessuno. E lui diceva, è come domenica, è come il bancomat, no? Tu vai lì, metti il bancomat e ricevi, tiri e prendi, no? Però venerdì non è il bancomat, è quando tu vai a versare, no? Per le cose di Dio. È una buona illustrazione, diciamo, di questo concetto. E mi è rimasto in testa il fatto che non che chi viene alla preghiera si deve gonfiare o vantarsi, però chi viene alla preghiera è un atto di amore, no? Lui viene a pregare per tutta la Chiesa, o lei. È un investire la propria vita e dare la propria vita. Ci sono tanti modi di dare la vita, magari fare una visita, dare una parola di consolazione, di incoraggiamento, una famiglia povera, magari di aiutarli. E anche qui Giovanni dice, in versetto 17. Ora sei uno dei beni di questo mondo e vedi il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le viscere, come dimora in lui l'amore di Dio. Se noi non possiamo se noi non amiamo il fratello, noi non amiamo Dio. Secondo me questo è il messaggio di questo libro, anche. L'amore che noi abbiamo per gli altri fratelli è come il calipro, è come un metro dell'amore che noi veramente abbiamo verso Dio. Se noi amiamo pochi fratelli, se noi sacrifichiamo poco per i fratelli, in realtà è una dichiarazione che noi amiamo anche Dio poco, molto poco. E qua Giovanni dice, se tu vedi il fratello che ha un bisogno, vai a incontrare. Qui parla magari materialmente, no? Vedi uno che nel bisogno. Qui nel nord-est la maggior parte delle persone stanno bene, diciamo, materialmente, no? Non abbiamo a Montebelluna barboni, no? Che tipo non hanno da mangiare, non abbiamo baraccopoli come in India e in altri paesi dove la gente non ha niente. Però magari ci sono persone povere in altri modi, no? Poveri spiritualmente, magari vediamo, ecco il fratello, un bel pezzo che non viene. Magari vado a trovarlo, vado a incoraggiarlo, vado a pregare con lui, no? Investire la nostra vita negli altri. Figlioletti miei, in versetto 18, non amiamo a parola né con la lingua, ma a fatti e in verità. Questa è la differenza fra il vero cristianesimo e tutte le altre religioni, no? Tutte le altre religioni tu vai, fai il rituale, fai questa facciata religiosa, ma in realtà non c'è niente, no? Nei fatti non c'è una realtà. E secondo me, cioè è biblico, quindi è così. Anche qui i Veneti, la gente che il Signore ci ha chiamato di raggiungere, loro saranno convertiti con i fatti, no? In poche parole Giovanni dice non bla bla bla, fratelli. Figlioletti miei, non amiamo parole né con la lingua. Cioè lui dice non amiamo parole con la lingua, ma non è veramente amore questo, no? È vuoto. È facile dire pace fratello, Dio ti benedica. È facile, non costa niente, costa zero. La domenica pace fratello, Dio ti benedica. Però in realtà non me ne frego della tua vita. No? Non sto dicendo che questa è la condizione nostra, però no, è facile dire le parole, ti amo, ti voglio bene. Ma se non viene attuato nei fatti, allora è un amore falsa, finta. E il mondo è già pieno di quello. Secondo me la gente deve vedere che noi siamo persone dei fatti, che noi viviamo quello che predichiamo. Perché altrimenti che differenza c'è fra noi e tutti gli altri? Non c'è differenza. Non c'è nessuna differenza. E in versetto 19 Giovanni dichiara, da questo noi sappiamo di essere nella verità. Da che cosa sappiamo di essere nella verità? Perché abbiamo le dottrine buone, che conosciamo la Bibbia. Da che cosa conosciamo siamo nella verità? Che noi amiamo in verità, con i fatti. Giovanni dice, da questo sappiamo che siamo nel giusto. Da questo sappiamo che siamo veramente i seguaci di Cristo. Come Lui ci ha amato, ha dato la sua vita per noi. Se noi stiamo seguendo Lui e dando la nostra vita per gli altri, allora sappiamo di essere nella verità. E questa è la differenza fra il vero cristianesimo e ogni altra religione. Anche qui in Italia, mi fa vomitare una certa persona qui in Italia, molto famoso, che lui dice i paesi ricchi devono dare ai paesi poveri, e poi questa persona si siede su una montagna di oro, no? Ma che? Hanno appena speso miliardi e miliardi per fare un santuario a un uomo, no? Miliardi e miliardi. Che lì è un grande incasso per loro, no? È un business, è come il cinema, no? È un buon affare, quindi hanno fatto questa mega chiesa per fare un sacco di soldi, diciamo la verità, no? Poi lui dice, altri, i paesi ricchi devono dare ai poveri, ma cominci te, che c'hai oro. Io ho visto, diciamo, alcuni dei beni, diciamo, di questa organizzazione, ti viene la nausea, no? Di vedere stanza dopo stanza, oro e gioielle e cose, e poi dice aiutiamo i poveri. Questo è amare con le parole, ma non in verità. Però se tu guardi la pubblicità, sembra che l'unica cosa che fanno è aiutare i poveri, no? Con l'otto per mille. Se non fanno mai la pubblicità col tuo 8 per 1000 hai pagato il Mercedes-Benz, no, del vescovo, no? Sicuramente non dico che non fanno bene ai poveri, però si potrebbe fare molto di più, non solo fare così. Anche noi potremmo fare di più come chiesa, come individui, perché il Signore veramente ha dato a noi beni materiali. Noi viviamo in un paese ricco, viviamo in un mondo materialista. E chi lo sa, anche magari in Italia, Montebellone, nel Veneto, non ci sono bisogni materiali, però anche il fratello Cavone, che è venuto con questo ministero a porta aperta, magari noi possiamo pagare le Bibbie per i fratelli in Iraq. Non so se è arrivato il giornale, avete letto come in Iraq il Signore sta facendo delle cose molto belle. Per la prima volta possono importare Bibbia liberamente, e speriamo che continua. Da questo sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosci ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Lui. Quindi abbiamo questo accesso a Dio, questo grande privilegio. Anche sabato, quando stavamo pregando e digiunando, parlavo con Nino Alberto del fatto che come noi, come popolo, siamo poco, no? Siamo piccoli, siamo deboli. Cioè, noi davanti anche al comune di Montebellone, cosa siamo? Siamo niente, no? Non contiamo per niente, no? E con tutta questa situazione del capannone, eccetera, eccetera, no? Umanamente ti viene tipo l'idea, magari avevamo qualche raccomandazione, no? Qualche parente in qualche alto luogo, no? Un zio che è un senatore o un qualcuno. Però veramente noi abbiamo una raccomandazione del Padre Celeste che ci ha raccomandato. Cosa ci serve, no? Una raccomandazione da qualche uomo? Anche il Signore un po' mi ha detto, ma Craig, no? Io sono padrone dell'universo. Tu hai la mia raccomandazione. Non hai bisogno della raccomandazione di uomini. Vedrai che io pianerò ogni cosa. Io preparerò ogni cosa. E anche in Ebrei capitolo 10, volevo leggere là. versetto 19, dove l'Apostolo Paolo parla di questo privilegio che noi amiamo, questa fiducia, perché Giovanni ha parlato della nostra fiducia davanti a Dio, no? Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme come noi, di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Quindi noi abbiamo questa fiducia, questa piena certezza di fede, no? Voi perché oggi potete entrare nel luogo santissimo? Perché siete stati bravi cristiani oggi? No. Voi potete entrare perché Gesù, in versetto 19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. E quello è l'unico virtù che ci permette di entrare davanti alla presenza di Dio. Fisicamente questa sera siamo seduti in questo capannone a Monte Belluna, ma spiritualmente siamo seduti in alti luoghi in Cristo Gesù. Quando noi come credenti entriamo nella preghiera, noi siamo nel luogo santissimo, davanti alla Shekinah di Dio, la gloria di Dio. A volte quando preghiamo, secondo me, preghiamo senza fede, che Dio è presente, che Dio ascolta. No? Ah, Signore, siamo come i discepoli, no? Veniamo venerdì sera. E Gesù viene, Craig, non potevi pregare un'ora con me? No? A volte facciamo queste preghiere, io per primo. Facciamo queste preghiere che magari non passano neanche il controsoffitto, a meno per noi sembra così, no? Perché non preghiamo con fede. Ma la Bibbia dice che chi viene da Dio deve credere che Lui è, e che Lui è il rinumeratore a quelli che lo cercano. Se noi cercheremo la faccia di Dio, Dio ci ricompenserà, Dio ci benedirà. Se noi cercheremo la faccia di Dio, vedremo i nostri cari che si convertono, vedremo i nostri vicini di casa che vengono al Signore. Sono convinto. In questi giorni il Signore mi sta dando fede per tutto il mio quartiere. No, per fede saranno convertiti tutti nel mio quartiere. Non sto scherzando. E sto pregando per tutti i miei vicini che si convertono. Che, come ho detto mi sembra domenica, che io posso passare con la bicicletta. Adesso io dico sempre buonasera, alcuni sono un po' freddi, mi rispondono buonasera, ma se io non lo dico, loro non mi dicono niente. Ma voglio vedere il giorno che io passerò con la bici e dirò buonasera, e loro mi diranno gloria a Dio, fratello, il Signore è grande. Amen. Dobbiamo avere fede. Dobbiamo avere fede che quando noi preghiamo, spiritualmente non siamo qui in questo capannone che è caldo, noi siamo nei luoghi celesti, noi siamo nel luogo santissimo, noi siamo davanti al trono di Dio in quel momento, per fede. E Giovanni parla di avere questa fiducia, non perché noi siamo grandi, ma in virtù del sangue di Gesù. Noi abbiamo ogni giorno fiducia davanti a Dio. In 1 Giovanni capitolo 1, versetto 9, È scritto che se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi come figlio di Dio, se noi confessiamo i nostri falli, i nostri peccati, possiamo avere piena fiducia che Dio ci ascolta e che Dio esaudisce le nostre richieste. Anche qui, versetto 22 di capitolo 3, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. Secondo voi questo vuol dire che possiamo chiedere qualsiasi cosa e lo avremo? Io non penso. Anche se potrebbe sembrare, perché qui dice qualunque, no? Qualunque che cos'è? Qualsiasi cosa, no? Però più avanti, sempre in questo libro, in capitolo 5, Giovanni specifica, esatto, versetto 14 di capitolo 5, questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui, se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Quindi secondo me il versetto 22 viene messo nel contesto che è uno che cammina secondo lo Spirito, perché chi cammina nello Spirito, qualsiasi cosa che tu chiedi lo avrai. In Giacomo capitolo 4 versetto 3, girate lì un secondo, versetto 2, 4, 2 di Giacomo. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Quindi un motivo perché non abbiamo è semplicemente perché non abbiamo chiesto. Dio ci invita, chiedimi, Craig. Mi piace quel salmo, dice, chiedi le nazioni, io... Chiedimi le nazioni e io vi darò come eredità. Abbiamo questa fede, chiediamo il Veneto per il Signore. E tante volte non abbiamo perché non abbiamo chiesto. Secondo me, a vivere nel mondo occidente è molto pericoloso il materialismo. No, quanti di voi ogni mattina pregate per il pane quotidiano? Due. Io devo dire, io non prego ogni giorno per il pane quotidiano, perché il pane ce l'ho già, no? Io ringrazio il Signore per il pane quotidiano ogni giorno, però diciamo, ho la cucina piena di cibo, non è che devo dire Signore, no? Invece i fratelli nostri, che magari vivono in Sudan, in posti dove c'è la persecuzione, magari loro non sanno neanche domani dove prenderanno a mangiare. E secondo me, noi credenti occidentali, per noi è troppo scontato, è troppo, no? Non viviamo quotidianamente in quella dipendenza totale sul Signore, dove magari nei paesi poveri, i paesi dove c'è la persecuzione, quei fratelli ogni secondo, Signore, loro respiro è una preghiera a Dio. Signore, protegge il pastore, protegge la chiesa perché i musulmani ci vogliono fare del male. Signore, provvedi oggi che non abbiamo niente da mangiare. E io ho avuto il privilegio di essere messo nella situazione, anche essendo un occidentale, anche essendo una persona, si può dire, benestante in confronto alle persone del terzo mondo, ma sono stato messo da Dio e lo ringrazio nella situazione dove io non sapevo dove dovevo mangiare il giorno dopo. Noi eravamo in India e questo fratello Jaman, che era responsabile del gruppo lì, della missione, eravamo tre ragazzi, io, un canadese e un inglese. Lui ha detto, voi andate in Pakistan, a Lahore, contattate questi fratelli nella questa chiesa dell'Assemblea di Dio e cercate di arrangiare delle riunioni con loro, amministrare. Qui c'è $50 a testa, io vengo fra un mese. Questi $50 vi devono bastare. Che lì in quei paesi bastano e avanzano $50. Quindi noi siamo partiti per Pakistan, abbiamo fatto come lui ha detto, passato un mese, abbiamo speso quei $50 e lui non veniva. Io avevo altri soldi, avevo un altro $200. Solo che il fratello canadese nel secondo mese lui doveva rinnovare il passaporto. E lui era senza soldi, questo responsabile che lui teneva la cassa per la missione non c'era, neanche ci ha contattato di ricordo venga in ritardo. Noi eravamo lì, questo paese per noi è abbastanza nuovo, sconosciuto, e quindi questo fratello doveva rinnovare il passaporto perché non puoi stare in un paese straniero col passaporto scaduto. Siamo andati là. Quanto costava? $150. Mamma mia. Quell'americano costava $50 a quei tempi. Quindi $150. $50 abbiamo. Quindi col secondo mese $50. E abbiamo speso tutti. Dopo due mesi quel fratello non è venuto. E vi dico, fratelli, in quei primi due mesi in Pakistan, noi abbiamo, ogni settimana avevamo delle riunioni nelle case, in varie chiese, andavamo a evangelizzare. In quei primi due mesi mai qualcuno ci ha dato un'offerta. I credenti sono poveri lì, però si usa anche quando viene un predicatore, un fratello, cioè danno quei 5.000 lire, quello che si possono permettere. Ma in quei primi due mesi nessuno ci ha mai dato niente. Nel terzo mese eravamo senza soldi e vi dico che noi avevamo in questo piccolo capanna, questa piccola casetta dove abitavamo, avevamo 2 o 3 patate, una carota e una cipolla. Questo fratello non era da nessuna parte, questo Jaman ancora era in America. E abbiamo pregato, Signore, provvedi oggi il nostro pane quotidiano. E posso dirvi che ogni giorno, Signore, provvedevo. Un giorno un fratello diceva, sai, oggi... E la cosa strana, i primi due mesi nessuno ci ha invitato a mangiare a casa loro, nessuno ci ha dato un'offerta. Ma in quel mese che non avevamo niente... Non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no, qualche famiglia delle chiese dove andavamo a ministrare ci invitava a mangiare la cena con loro, il pranzo o quello che era. Quando andavamo a ministrare, siamo andati a predicare in questa riunione di casa, c'erano una ventina di credenti lì. Dopo la riunione la sorella è venuta da noi e ci ha dato 100 rupee, che sarebbe 5.000 lire, che per noi non è niente, ma per loro sono tanti soldi. E ringrazio il Signore per questa esperienza. Per un mese abbiamo vissuto ogni giorno per fede, ma veramente per fede. Noi spendevamo quei 100 rupi di nuovo a capo, eravamo con niente, ma Dio ha provveduto. E secondo me il Signore vuole che anche se viviamo nell'Occidente, anche se siamo benestanti, viviamo per fede, che facciamo passi di fede, facciamo cose che sono al di là della nostra portata, che abbiamo una sfida anche nel nostro cristianesimo, che possiamo anche noi vedere la mano di Dio e dire: Signore ha provveduto, Signore io ho pregato per questa cosa, ho pregato che il Signore mi dava €50 per dare ai fratelli per le Bibbie in Iraq e Dio ha provveduto quei soldi, no? Sono un po' partito dall'insegnamento, ma comunque. Quindi noi chiediamo le cose secondo la volontà di Dio e noi li abbiamo. Abbiamo questa certezza. Se noi come credente chiediamo qualsiasi cosa che è secondo la volontà di Dio, noi sappiamo che la risposta è sì. Non vuol dire che accadrà domani, ma la risposta è sì. Anche un po' di tempo fa io stavo pregando, ho detto Signore, cioè io parlavo con Dio, ho detto ma Signore quante preghiere ho fatto per questo paese, quante lacrime, quante digiuno ho fatto per la salvezza dell'Italia. E a volte sai, tu guardi quello che c'è davanti e ti dici ma è stato tutto in vano, no? E il Signore mi ha parlato e mi ha detto Craig, neanche una delle tue preghiere è stata in vano. Neanche uno, io ho accumulato tutto, c'ho nel mio, come si dice, no? In Apocalisse è scritto che gli angeli portano queste urne, che sono l'incenso, che sono le preghiere dei santi, Dio conserva le nostre preghiere. Per Dio le nostre preghiere è una cosa molto preziosa, che noi ogni giorno ci presentiamo davanti a Lui nel luogo santissimo e dire Padre, prima ti voglio bene, ti amo, ti ringrazio, ma io ho bisogno anche di questo. Ho bisogno che tu muovi in queste cose, che tu operi, che tu trasformi la mia vita. Qualunque cosa che chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Potrebbe quasi sembrare che no. Allora Dio ci deve rispondere perché noi facciamo, no? E molti credenti hanno questa mentalità. Io ho fatto, Dio tu mi deve. Ma Dio non ci deve niente. In versetto 23 viene più chiaro. Qualunque cosa che chiediamo, versetto 22, la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Potrebbe sembrare, allora Dio ci risponde perché noi facciamo i comandamenti e noi facciamo questo, ma in versetto 23 il comandamento viene specificato, che crediamo nel nome di Suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il comandamento per noi come credenti, no? Che noi dice, osserviamo i Suoi comandamenti, allora osserviamo la legge di Dio, osserviamo tutto un elenco di cose. No, crediamo, abbiamo fede in Cristo, abbiamo fede per la nostra salvezza, abbiamo fede per ogni cosa. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome di Suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha comandato. Non è bello che il Signore non ci ha chiesto tanto, no? A me mi dispiace molto per fratelli anche evangelici che vivono sotto questo carico, tu devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare mille cose e così Dio forse ti gradirai, no? Ma non è così. Dio ci chiede due cose. Crediate nel mio Figlio, numero uno, punto di partenza. E amiamo, amate gli altri fratelli. Ti ho chiesto solo questo, Craig. Questo è il tuo compito per tutta la vita. Credi nel mio Figlio e ami i fratelli. Semplice, no? Non è molto complicato quello che Dio richiede a noi. Come cristiani, queste sono le nostre regole. Crediamo in Gesù e amiamo i fratelli. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio. Quindi chi crede in Gesù e chi ama i fratelli dimora in Dio ed Egli in Lui, e da questo sappiamo che Egli dimora in noi dallo Spirito che Egli ci ha dato. Quindi questo libro è pieno di prove, no? Sul vino c'è il DOC, che è denominazione controllata, quindi un certificato che questa uva è veramente da quella vigna, no? E il primo Giovanni è un po' il doc del cristiano. Giovanni dice, queste sono le prove che tu sei un figlio di Dio, queste sono le prove che tu sei un seguace di Cristo, che tu credi in Lui, che tu ami i fratelli, che Dio ti ha dato il suo Spirito. E l'ultimo versetto in Romani 8:16. Ma noi abbiamo ricevuto lo spirito di adozione, cioè lo spirito che ci ha reso figlioli di Dio. Figlioli privilegiati, figlioli raccomandati. Per il quale gridiamo, Abba Padre, Babbo, papi, abbiamo questa intimità con Dio. Mi piace così tanto quando Josh mi chiama papi. Non lo so, cioè, un padre può capire queste cose. Lui mi chiama papà, non mi ha mai chiamato padre. A volte mi dice in inglese daddy. Però mi piace quanto quando lui dice papi, che è ancora più intimo, ancora più vicino. E secondo me il Signore vuole che noi come figli di Dio abbiamo, che crediamo le sue promesse, che crediamo che Lui gioisce quando noi ci avviciniamo e diciamo papi, sono qua, ho sbagliato di nuovo. No. Anche ieri Joshua, mio suocero stava dormendo dopo pranzo, ho messo Joshua e Abigail nel mio ufficio, ho detto giocate qui, non fate macello, ho detto Joshua, se tu esci dalla stanza non sbattere la porta. Quindi io sono andato nella nostra camera, stavo leggendo, stavo studiando un po', e dopo 2 minuti, boom! Joshua, devo alzarmi, non sbatte, sì, va bene. Dopo 5 minuti, boom! Ma secondo voi ho cacciato Josh fuori dalla mia famiglia? No, è sempre lì. E poi lui mi guarda, scusa papi. Va bene, dai, vai a giocare, non farlo più. Quanto di più il nostro Padre Celeste. Quando noi veniamo a Lui diciamo, papi, Abba, papà, sono qua, ho bisogno di te. E secondo me il cuore di Dio gioisce, questa assoluta dipendenza su di Lui. In versetto 16, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Sentite lo Spirito dentro di voi in questo momento? Io lo sento. Lo Spirito nel mio cuore dice, Craig, tu sei mio figlio. Io ti ho salvato. E anche se questo capannone ti tolgono, il comune non può toglierti l'adozione. Non posso togliere quello che io ti ho dato. Tu puoi rifiutarlo, ma nessun altro ti può togliere quelle cose che io ti ho dato.